Intanto diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti ho coinvolto in una giornata di problemi tecnici che sto cercando di risolvere mentre allo stesso tempo provo a parlare nel microfono. Io sto abbassando tutto e posso abbassare, Giorgio. Più di questo non posso oggettivamente fare, quindi ecco, prova ad alzare a me al massimo. Direttore, forse te la risolviamo, forse la portiamo a casa. Allora, intanto direttore, la prima cosa che mi sento di chiederti: finisce questa prima parte del ritiro del Napoli, così ne approfondiamo anche un po' e chiudiamo il discorso Napoli prima parte. Si sono viste delle buone cose, soprattutto si è vista una squadra sulle gambe per via dei pesanti allenamenti che sta facendo Antonio Conte, ma non solo lì, anche in casa Milan si lavora tantissimo, così come si lavora tantissimo anche in casa Juventus. Però si attendono alle ultime mosse di mercato, soprattutto in casa Napoli, perché la cessione di Osimhen potrebbe essere propedeutica ad altri colpi. Adesso bisogna andare avanti e cercare di capire questo Napoli dove può andare. La tua idea, diciamo, su quello che si è visto, peraltro anche sulle ultime parole di Antonio Conte, che si era un po' preparato, no? Quella risposta sul chi non salta il bianconero, per non saltare, cosa avrebbe detto. È un modo per aggiornare la piazza.
Devo dirti che è un argomento che è sempre abbastanza dibattuto in questi giorni. Io avevo fatto un editoriale su Sport Italia nel quale ho detto una semplice verità, cioè che se il Napoli dovesse uscire da questa crisi e far bene la prossima stagione, dovrà ringraziare totalmente Antonio Conte. Ringraziare Antonio Conte vuol dire ringraziare uno forgiato, un uomo del sud, questo va specificato perché è leccese, forgiato però nel DNA juventino. Che cosa voglio dire con questo? Che alla fine tutte quelle pretestuose antipatie che esistono da un punto di vista di tifo, che si manifestano a volte in un corretto scemo, ma nulla di più, non offensivo, chi non salta lo fanno tutte le tifoserie d'Italia, ma che poi invece attraverso le penne di alcuni scrittori e di alcuni opinionisti diventava un odio verso un potere fantomatico di determinate squadre. Io sono abituato ad analizzare i fatti nella quotidianità, giorno per giorno, e dire che Antonio Conte è forgiato nel DNA della Juventus deve essere un aspetto positivo, cioè una disciplina del lavoro, una capacità, una coriacità, una capacità di in qualche modo dedicarsi esclusivamente al proprio lavoro per ottenere un risultato. Ecco, portare questo senso di attaccamento al lavoro e questa dignità, mi sembra una cosa positiva. Quindi io sono per le contaminazioni. Perché voglio dire questo? Non perché da napoletano e voglio in qualche modo sminuire determinate cose, no, al contrario, voglio dire che determinate contaminazioni, quindi ci può essere il male, sicuramente c'è il male in tante cose, ma le parti buone che possono essere in qualche modo associate a un club, a una società, bisogna prenderle, senza però ogni volta fare queste discriminazioni, nord, sud, Juventus, il potere malandrino, nel Napoli pulito, noi abbiamo lo scudetto dei soldi, non i soldi, voi non avete i debiti, insomma tutte queste stupidaggini sinceramente saltano nel nome delle capacità di un uomo che può riportare agli allori recenti, passati ma recenti, una società e una squadra come il Napoli, e basta avere la capacità e instaurare, stabilire nuovamente una procedura di lavoro che abbia i suoi effetti come li ha avuti in passato con Spalletti. Tutto qua. Ecco, nulla assolutamente di...
Io ti aggiungo, una cosa, direttore.
In senso negativo, ma di determinante in senso positivo. E qua non si tratta di parlare bene o male del Napoli, bene o male della Juventus. Si tratta di capire che si è tutti sulla stessa barca, bene o male, che non esistono gli eletti e, gli esclusi, che tutti quanti partecipano a un bel gioco, che se tramutiamo questo gioco in odio sbagliamo tutti. Io non sono, mi batto da sempre contro l'odio nel calcio, quindi per carità, se è sbagliato, i dirigenti della Juve hanno sbagliato, verissimo, ma non è che si può, come ha detto anche Cantone, di essere perseguitati per sempre. Di anno in anno ci sono dei cambiamenti, ci sono nuove dirigenze, ci sono dei nuovi stimoli, ci sono dei nuovi allenatori, dei nuovi giocatori, si cambia. Cioè tutto quello che è un cambiamento, anche positivo, soprattutto se poi registra dei risultati positivi, va in qualche modo acclamato, va applaudito. E lo stesso potrà succedere a Napoli con questa contaminazione di un ex juventino che può portare il Napoli al successo.
Tra l'altro, direttore, io penso addirittura che possa dare Conte una crescita all'ambiente oltre che alla squadra. Cioè, da un lato bisogna ricompattare e ricostruire un impianto di gioco devastato dalla passata stagione. Dall'altra parte, ecco, anche cercare di, mi permetto di dire, sprovincializzare un po' la tifoseria in alcuni aspetti napoletana e l'ambiente napoletano, sai che io e te spesso e volentieri chiamiamo in causa scrittori, filosofi, storici.
Lo so
che riferivi a quello, quindi Conte magari può aiutare in qualche modo a sprovincializzare tutta la realtà anche, quindi essere la crescita proprio di Napoli, oltre che del Napoli.
Sì, basta non vedere sempre complotti, sempre nemici, sempre arbitri che si vendono alla causa maggiore. Orsato non è un arbitro venduto, no? Come hanno più volte detto sui social, in giro, eccetera, eccetera.
È il migliore dell'europeo.
Che può aver sbagliato, uno dei migliori dell'europeo. È per questo che dobbiamo dargli la croce del complotto, della furbata, della ladrata, del essere associato a un qualcosa che è andato contro qualcun altro. No, ci sono degli errori, come sbagliano i giocatori, come sbagliano l'allenatore a schierare i giocatori, così possono sbagliare gli arbitri, così come possono sbagliare i dirigenti. Quindi tutto questo fa parte un pochettino della vita, della quotidianità. E in tutto questo non possono esserci appunto delle divisioni così nette come vogliono fare apparire, che addirittura diventano geopolitiche, che addirittura diventano una divisione tra nord e sud. E io a questo non credo, credo invece nella contaminazione rispetto alla qualità del lavoro, rispetto alla disciplina del lavoro, rispetto all'accrescimento, al merito. Io credo molto in questa contaminazione, quindi se viene uno juventino che può far bene a Napoli, appunto può abbattere tanti luoghi comuni e la finiamo anche... A me il corretto studio non è che mi dà fastidio, perché anzi è uno dei corretti più puliti che possono esistere, però è veramente un pochettino ipocrita, no? È un controsenso chiedere a Conte di aderire a un coro chi non salta juventino è proprio sbagliato.
Sì. Chiudo il discorso a Napoli con l'ipotesi che, almeno dalla Francia così dicono, Osimhen voglia addirittura quasi quasi restare, quindi convinto da Conte, non arrivano offerte a lui gradite, potrebbe restare, o meglio chiederebbe di restare. Sarebbe un colpaccio negativo o positivo per De Laurentiis, visto poi il contratto onerosissimo di Osimhen, che immagino De Laurentiis non aveva mai realmente pensato di dover poi pagare, perché immaginava che il giocatore poi potesse andare via quest'estate.
Io penso che gongoli Conte, ma si rabbui assolutamente De Laurentiis, perché tu non puoi reggere l'impatto di un contratto del genere se poi ne devi fare un altro anche abbastanza oneroso, si parla di 8 milioni, 8 milioni e mezzo a Kvaratskhelia, così ti saltano i conti. In questo per esempio io una nota di merito a De Laurentiis la assegno, cioè è un presidente che è riuscito a tenere a bada i conti proprio diciamo con questi atteggiamenti rivolti ai procuratori, ma rivolti anche a un'escalation dei prezzi in ragione dei risultati che lui non accetta, ma ha ragione. E allora, come dire, la politica del Napoli è abbastanza chiara: io faccio la rivoluzione anche ogni anno se i campioni o coloro che hanno vinto qualcosa, diciamo in Europa, in Italia, scudetto, non scudetto, Coppa Italia, eccetera eccetera, poi in qualche modo molto mi ricattano con gli aumenti che vogliono sui contratti. Vanno via tutti, anche a costo di andare via tutti. Per cui, tornando alla domanda, sì, sarebbe uno come Osimhen con quel contratto, sarebbe un controsenso con la politica del Napoli, perché innescherebbe un gioco a rialzo che non è assolutamente nelle corde del presidente De Laurentiis.
Direi di no. Torniamo un attimo sulla notizia invece che avevo dato all'inizio, direttore del nostro collegamento. Mi appoggio in questo caso anche ad un approfondimento uscito fuori da Calcio e Finanza. Nessun accordo tra le componenti FIGC per la ridistribuzione dei consiglieri dopo l'approvazione alla Camera dell'emendamento Mule. Ora la strada porta all'Assemblea per modificare lo statuto e molto probabilmente quindi il conseguente slittamento dell'Assemblea elettiva del 4 novembre, che aveva voluto, ricordiamolo, Gravina. La Lega di Serie A ha chiesto chiesto maggior peso elettorale, il diritto di intesa. Gravina invece ha proposto di discutere le modifiche in assemblea, a stante l'impossibilità di definire tutto oggi. Se ne discuterà il prossimo consiglio il 29 luglio, e quindi insomma si cerca un po' di riconfigurare tutto. C'è un nostro ascoltatore che ti fa una domanda proprio in tal proposito, la vado a recuperare, perché ti chiede se secondo te chi potrebbe essere, dice, lo chiedo al direttore De Paola, chi potrebbe essere secondo lui il dopo Gravina, se hai un nome. Tanto da un lato mi sembra di capire che l'aria sta tirando in modo che si possano fare dei cambiamenti, che ci possa essere questo famoso cambiamento delle poltrone.
Sì, però guarda, la battaglia, anche per rispondere all'ascoltatore, è molto semplice. La Lega Calcio vuole, cioè la Lega di Serie A
vuole più rappresentanza,
vuole contare il 50% alle votazioni, cioè vuole avere un peso specifico che abbia un senso. Gravina è disposto ad arrivare fino al 20%. Che cosa significa? Che il peso trainante, qua entriamo in un discorso politico, spero di essere molto chiaro, il peso trainante del calcio che conta è sempre minoritario rispetto al calcio di base. Questo può essere giusto da un punto di vista di politica sociale, ma è assolutamente sperequato rispetto a quelli che sono gli aspetti commerciali. Voglio dire, siccome tutto il calcio, che è trainante per lo sport nazionale, viene diciamo retto dalla Serie A, è giusto che la Serie A abbia molto più potere di quello che ha adesso, che abbia un potere maggioritario, che abbia il potere non solo di decidere sulla mutualità per quanto riguarda la Serie B, ma anche le politiche che riguardano il calcio dilettantissimo. Tutti quanti, ecco, diciamo, a questo tipo di scenario si stracciano le vesti, no? È la fine del calcio, è la fine del calcio dei dilettanti, è la fine del calcio dei giovani, eccetera. Non è vero niente, perché come si vede anche in Premier, la Premier disloca alla seconda categoria, diciamo la Serie B, chiamiamola così, dell'Inghilterra, una mutualità superiore a quella che attualmente, molto superiore a quella che attualmente la Serie A appunto elargisce alla Serie B. Quindi se si ripetono certi parametri, ma comunque si dà il controllo alla Lega di Serie A, alla Lega Maggiore, secondo me non è una visione sbagliata. Questo chiaramente Gravina non lo capisce, tutti gli ultimi presidenti vengono dal basso, vengono dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall'amministrazione della Lega Nazionale Dilettanti, ricordiamo Tavecchio, ricordiamo tutti quelli che si sono alternati negli ultimi anni, che sono stati scelti dal basso e che chiaramente hanno una sorta di obbligo morale, di contratto etico nei confronti di coloro che li hanno portati così in alto, ma c'è assolutamente una distonia fra coloro che pensano alla base del calcio e diciamo gli aspetti commerciali molto forti della Serie A, e quelli della Serie A, io ribadisco, sono trainanti, per cui ci vorrebbe, come dire, un atteggiamento un po' più illuminato, ci vorrebbe un atteggiamento un po' più illuminato nel capire che la Serie A è il motore dello sport italiano, non soltanto del calcio, dello sport italiano, e dargli la giusta configurazione, riportarla a certi livelli dai quali ormai siamo precipitati, perché eravamo, come dire, il primo campionato in Europa, siamo il quarto e il quinto campionato in Europa, e dovremmo risalire di più anche come guadagni per quanto riguarda i diritti TV, siamo 1-4 rispetto alla Premier, e questo non è assolutamente accettabile, e quindi dare potere alla Serie A, non è alla Lega di Serie A, non è assolutamente sbagliato.
Quindi vediamo che cosa andrà a finire. Intanto leggo anche di un dispaccio ANSA: la riunione tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e le componenti federali per discutere dei pesi elettorali non vedrà la presenza del ministro Abodi per lo sport, del ministro Abodi. Come apprende l'ANSA, il ministro, dopo aver avuto diverse interlocuzioni con le parti in causa, non sarà presente al confronto in Via Allegra. A me sembra che ci sia una spaccatura ormai abbastanza evidente tra Abodi, Gravina e probabilmente anche Malagò, soprattutto per quanto riguarda una spaccatura nata dall'ente governativo scelto da Abodi per il controllo dei conti delle squadre di Serie A. Mi sembra che da lì sia nata un po' una divisione.
Sì, non è quello, perché si va a un braccio di ferro che comunque coinvolge anche FIFA e UEFA. Questo è chiaro che diciamo l'intromissione della politica in questi frangenti poi come dire, può arrivare fino a certi punti e non oltrepassarli. Perché si rischiano sanzioni, si rischiano esclusioni dalle coppe, si rischia una battaglia che sicuramente potrebbe essere corretta. Bisogna agire con attenzione, sinceramente, è una battaglia diplomatica molto importante, ma secondo me, detto in soldoni, che la Serie A possa acquisire più potere, la Lega di Serie A possa acquisire più potere rispetto a quello che ha adesso, che è nullo, assolutamente nullo, secondo me, come dire, stempererebbe anche tante riunioni inutili che si fanno in Lega, di presidenti che litigano tra di loro, perché poi non possono decidere niente, non possono assolutamente decidere niente.
Diamo spazio subito ai nostri amici, c'è un audio di Rosi, probabilmente sul Milan, sentiamolo, dai Giorgio.
Ciao Vincenzo, Rossi da Napoli. Comunque io rimango allibita nel leggere i commenti dei milanisti o pseudotali in merito alla prima amichevole del Milan contro una squadra che è il Rapid Vienna, che era avanti nella preparazione. Infatti tra pochi giorni dovrà affrontare il preliminare di Europa League e dovrà iniziare il campionato. Poi cioè, prima di criticare la partita del Milan doveva vedere la formazione, le due formazioni tra il primo e il secondo tempo, i carichi di lavoro, due allenamenti al giorno. Quindi ovviamente io direi che questi pseudo milanisti o milanisti,
insomma, se non sei molto chiaro, è un po' lungo, quindi devo per forza sfumare. Direttore, c'è sempre quel momento in cui i tifosi già in questa fase vorrebbero sognare, loro passano dal sogno mercato a quando manca il sogno mercato, vedono la squadra in campo e dicono ah, questa è la squadra. Però è chiaro che in questa fase i carichi di lavoro naturalmente appesantiscono le gambe, ma si può già cominciare a intravedere qualcosa. Tu hai cominciato a intravedere qualcosa nella guida di Fonseca al Milan?
Ma guarda, io intravedo soltanto un aspetto didattico molto forte, un'attenzione che viene recepita dai giocatori, e quindi è chiaro che dare giudizi adesso vuol dire darli un pochettino con il paraocchi della prevenzione, perché molti sono prevenuti in questo momento perché la società ha fatto pochi acquisti, ha preso solo Morata, si ha la perplessità attorno a Ibrahimovic che dovrebbe sostituire un totem come Maldini del passato, insomma hanno perplessità attorno alla proprietà, alla dirigenza. Però devo dire che se si vanno a vedere certi dati di crescita del Milan come società in assoluto e come valore di società, questi ci sono. È chiaro che a questi devono corrispondere anche dei risultati sportivi, perché i tifosi vivono per i risultati sportivi e non per il merchandising, e questi risultati sportivi possono arrivare solo attraverso un lavoro che deve essere veramente di approfondimento su tutti gli aspetti per quanto riguarda la mentalità di gioco, perché il Milan ha incassato una marea di gol l'anno scorso, c'è una fase difensiva collettiva e una fase difensiva individuale che vanno corrette, e Fonseca sta facendo questo, sta lavorando sui singoli, parla a Gabbia, parla ai vari giocatori, spiega come devono muoversi addirittura proprio nel contrasto uomo contro uomo, come devono girarsi da una parte o dall'altra, come devono tenere le mani avanti, lo abbiamo visto, ormai si vede tutto di questi allenamenti. Bisogna avere un po' di pazienza, perché secondo me è giusto riprendere da questi fondamentali, perché si era un po' smarrita questa strada maestra nel nome della bellezza, nel nome del siamo belli, guardiamoci allo specchio, del narcisismo del calcio, che è sempre uno degli aspetti più negativi. Cioè, quando una squadra si sente bella, poi alla fine smarrisce anche quella disciplina del lavoro che è fondamentale.
Andiamo in casa Napoli, in casa Juventus, pardon, quindi ritorniamo un po' per quanto riguarda la preparazione che sta avvenendo a Norimberga. Oggi passeggiata sulla bicicletta, passeggiando in bicicletta, cantava qualcuno, no? E i nostri inviati ci raccontano di un Vlahovic che ha fatto un giro anche a stretto contatto con Thiago Motta, probabilmente staranno anche un po' dialogando su quello che deve essere il suo ruolo. Il prossimo anno, stando alle parole nella presentazione di Thiago Motta, potrebbe rilanciare anche un po' Vlahovic in attesa poi dei prossimi forse che arriveranno, c'è un modulo di gioco che vada a premiare l'attaccante e valorizzarlo ulteriormente?
Ma sì, guarda, io ti posso dire la verità, si è discusso tanto sulle prestazioni dell'anno scorso, ma io ho sempre trovato in Vlahovic una grandissima volontà, una grandissima voglia, l'ho visto sempre molto assatanato a scendere in campo con veramente con la volontà di mordere, di fare qualcosa di buono, poi magari non riuscendoci e sentendosi un po' frustrato. Secondo me Motta può ridargli quella sicurezza, quella tranquillità, perché poi si è discusso addirittura delle sue qualità tecniche, ma è un giocatore che rispetto alla Fiorentina ha ricevuto veramente pochissimi palloni, sempre isolato lì davanti. Magari in un gioco che esprime un'azione più corale si potrà vedere qualche cosa di diverso, e secondo me Vlahovic è un giocatore di quelli importanti da recuperare. Ricordiamo, questo l'ho scritto sempre in un editoriale, che la Juventus sta subendo la più grande rivoluzione della Serie A, questo è evidente, quindi bisogna prenderne atto, perché tutti i giocatori che sono arrivati finora saranno titolari, Quindi già il fatto che tu compri dei giocatori che sono titolari e non alternativi ad altro, per esempio l'Inter ha preso Zielinski, ma Zielinski può essere un'alternativa, non è che parte già con le stime del titolare, potrà partire titolare ma ha una concorrenza a centrocampo che è spaventosa. Nella Juventus invece no, si parla di titolari, Douglas Luiz sarà titolare, Kefren Turam sarà sicuramente titolare, Cabal sarà titolare, Di Gregorio sarà titolare, e vediamo ancora gli altri, perché questo c'è, che quello che vuole Thiago Motta, vuole dare un primato lui sui nuovi giocatori, sulla squadra, che cambia un pochettino la mentalità dello spogliatoio di questa Juve, che al contrario del Milan non è che si guardava allo specchio, ma come dire, aveva una mentalità al risparmio, cioè quella del segnare un golletto e chiudersi in difesa, oppure raggiungere a fatica un pareggio, per esempio con il Sassuolo, e applaudirsi per questo pareggio con il Sassuolo in casa. Queste cose devono uscire dalla testa della Juve, perché non sono cose che appartengono alla mentalità della Juve. La Juve deve essere una squadra operaia nel modo di fare, ma assolutamente, come dire, proiettata verso i traguardi importanti, lo scudetto, la Champions e tutte le cose che hanno sempre riguardato la storia della Juve. Quindi bisogna riportare questo tipo di mentalità e non quella dell'accontentarsi e di fermarsi al risparmio e cercando di gestire delle situazioni. La Juventus degli ultimi anni non ha saputo gestire mai nulla, mai. Quindi ecco, questa mentalità della gestione deve sparire e deve la Juventus riappropriarsi di una rabbia e di una grinta di gioco che le sono sempre appartenuto, dai tempi di Trapattoni a Lippi in poi. Insomma, sono tutte squadre che hanno sempre operaie nella volontà, ma fameliche poi nel raggiungere il risultato. Questo non l'abbiamo visto nella Juve degli ultimi anni.
A proposito di rivoluzione, direttore, secondo te come finirà il braccio di ferro? Lo vincerà Giuntoli sulle Roma? Cioè andrà la Roma, andrà l'Ester, andrà le condizioni di Giuntoli al massimo della condizione che può offrire la Roma? Si è avvicinata? Dove pensi che andrà sulle? Ed è giusto sacrificarlo, visto che su Chiesa non ci sono offerte, per arrivare a Cup Miners?
Noi sappiamo che sulle piace all'allenatore, quindi l'allenatore lo terrebbe bene volentieri, però c'è una cifra minima, io credo che sia di 30 milioni, 25-30 milioni più 30 che 25, che è una base di vendita per Giuntoli. In questo momento il tachimetro della velocità con cui viaggia la Juve si misura appunto in dei livelli molto chiari, cioè da una certa cifra in poi alcuni giocatori devono essere venduti. Potrebbe essere un sacrificio, però questo sì, abbastanza doloroso. Abbiamo ragionato anche per esempio di Rabiot, e di Rabiot si è deciso appunto che c'è una soglia, dopo un'offerta anche importante di 7 milioni e mezzo più bonus, che è stata rifiutata dal francese, e sulla quale la Juventus non si sposta assolutamente, ma senza fare drammi. Sulle è proprio quella zona di confine in cui c'è un giocatore che piace all'ambiente e piace all'allenatore, ma che se arriva una cifra importante va venduto, proprio in questo caso per ragionare su costi e su cifre importanti e su cosa poi prendere in contropartita, perché chiaramente poi dovesse partire su Lecce deve essere un'alternativa, se non è Cop Maestri si vedrà da qualche altra parte.
Ho un'ultima curiosità, direttore, da togliermi e farti questa domanda: ma l'Atalanta l'anno prossimo, zitta zitta, non è che può fare il colpaccio?
Ah, l'Atalanta prova perché sta trattenendo i suoi migliori, sta acquistando giocatori importanti, ha un ambiente sereno e tranquillo, quindi proverà sicuramente a fare il colpaccio. Del resto, dopo aver vinto l'Europa League, perché l'Atalanta deve risparmiarsi su questo? Cioè, ha una, come dire, una spinta, un'inerzia fondamentale, che è quella che qualunque cosa accada non succede nulla, perché ha fatto troppo, tanto, tantissimo in questi anni. I tifosi sono alle stelle come entusiasmo, c'è uno stadio che verrà completato in tempo o durante la stagione, ma comunque nelle prime parti delle prime fasi della stagione. Ribadisco, c'è tutti gli elementi ci sono per poter assolutamente con tranquillità puntare anche al massimo traguardo. Infatti io la inserisco, insomma, oltre alle quattro, diciamo, solite, le tre del 2 milanesi, la Juventus e il Napoli, inserisco come sorprese anche l'Atalanta in primis, e poi mi permetto di pensare anche alla Roma.
Che dici tu, magari completando in un certo modo il mercato, adesso magari si vede incompleta, ma quando sarà completa, tra l'altro credo anche Dybala, dopo aver detto il suo sì a quella che possiamo chiamare adesso sua moglie, ha detto un ulteriore sì alla Roma, quindi si andrà avanti, magari una coppia insieme a Solé con l'arrivo di qualcun altro può rilanciare neanche le ambizioni della Roma con De Rossi, che secondo me ha
esatto,
voglia
esatto.
di fare bene, no? Ha dimostrato
se dovesse andare Solé, se dovesse poi insomma, se sono degli acquisti giovani sperimentali, chiamiamoli così, sono degli acquisti sperimentali che la Roma ha fatto, ma sono giocatori di qualità di gambe che superano l'avversario, quindi secondo me la Roma potrebbe essere un'altra sorpresa da affiancare all'Atalanta, prima l'Atalanta e poi la Roma.
Eh sì, vediamo, sono molto curioso. Intanto grazie al direttore De Paola, ciao direttore, a lunedì
grazie
prossimo.
A voi.